Grazie Presidente. Tengo a precisare che il documento che volevo far distribuire ai consiglieri non è altro che il mio discorso che io adesso andrò a leggere, quindi l'intervento scritto per semplice chiarezza e comodità da parte di chi vorrà seguire l'intervento. Tutto qua, nient'altro. Allora, qui siamo per la prima volta in questo Consiglio e per la prima volta, quanto mi risulta, da quando c'è la possibilità, quindi da quando è entrato in vigore il regolamento del Consiglio Comunale, per la prima volta un consigliere comunale presenta una proposta di delibera. Quindi già questo io lo considero un atto molto positivo, perché è una cosa che permette ai singoli consiglieri o a gruppi di consiglieri, o a gruppi, era la campana che mi ha svegliato, o a gruppi di consiglieri di poter fare veramente il loro mestiere al 100%, perché anche presentare delle delibere io considero sia una delle cose più importanti che un consigliere comunale possa fare, naturalmente cercando poi il consenso nella commissione e nella presentazione qua in consiglio comunale. Quindi già questo per me è una cosa positiva. Andando invece al merito, e mi auguro, io ne ho presentate delle altre, mi auguro che altri consiglieri seguano la stessa strada, perché vuol dire che finalmente il lavoro del consigliere non è più un mero lavoro di controllo, ma anche di proposta. Bene, andando nel merito di questa delibera, che considero una delibera importantissima dal punto di vista di uno dei beni che sono a tutela della vita umana, e quindi il bene acqua, io andrei subito per chiarezza a leggere l'intervento scritto. Riassumo il titolo di questa delibera, che è l'acqua, bene comune, universale, pubblico, indisponibile, che appartiene a tutti. Quindi che cosa si vuole far votare dal Consiglio Comunale con questa delibera? Si vuole far votare che l'acqua è una risorsa pubblica, un bene indisponibile, e soprattutto, perché qui sta la differenza, lo dico per chiarezza a chi ci ascolta, sta la differenza nel discorso del servizio idrico, che il servizio idrico, che è la vera poi sostanza della gestione dell'acqua, deve essere un servizio privo di rilevanza economica, se no praticamente l'acqua si mercifica, diventa una merce come tutte le altre merci. Bene, il percorso per la ripubblicizzazione del servizio idrico è un percorso che ha preso quota, ha preso valore, è diventato molto importante percorrerlo dopo l'emanazione del decreto legge 135/2009 e precisamente l'articolo 15. Cosa dice questo percorso? Dice: il recente articolo 15 del decreto legge 135/2009, approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati il 19 novembre 2009, introduce alcune modifiche all'articolo 23 bis della legge 133/2008 e muove passi ancora più decisi verso la privatizzazione dei servizi idrici e degli altri servizi pubblici locali. Prevedendo l'obbligo di affidare la gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite, individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, o in alternativa a società a partecipazione mista pubblico e privata con capitale privato non inferiore al 40%. Tale provvedimento sottrarrà ai cittadini e dalla sovranità delle regioni e dei comuni l'acqua potabile di rubinetto, il bene più prezioso, per consegnarlo a partire dal 2011 agli interessi delle grandi multinazionali e farne un nuovo business per i privati. Qui aggiungerei che grandi multinazionali ci possiamo mettere, anche se non è grande a livello sovranazionale, ma sicuramente ci mettiamo dentro ERA, che è sicuramente una grande multi-utility. Noi pensiamo che sia un epilogo da scongiurare, sia per un concetto inviolabile che annovera l'acqua come un diritto universale, non come merce, ma anche per le ripercussioni disastrose che una privatizzazione potrebbe generare sui cittadini in funzione della crescita delle tariffe. Anche in presenza dell'articolo 15 del decreto legge 135/2009 rimane possibile dar vita ad una gestione pubblica del servizio idrico integrato, che si realizza pienamente attraverso l'affidamento diretto ad un ente di diritto pubblico strumentale all'ente locale, esempi consorzi tra comuni, azienda speciale consortile. La strada per arrivare a tale risultato, in particolare per costruire un'azienda speciale consortile, è sostanzialmente la seguente. Tale strada passa attraverso l'inserimento negli statuti comunali dei comuni dell'Ato, dei comuni dell'Ato, in questo caso dell'Ato 4, che è quello della provincia di Modena, di una specifica formulazione che definisca il servizio idrico integrato quale servizio pubblico locale privo di rilevanza economica. Ciò è pienamente legittimo, in quanto l'Unione Europea demanda ai singoli Stati membri il fatto di definire quali siano i servizi a rilevanza economica e quali privi di rilevanza economica, e la normativa del nostro Paese non si è mai pronunciata esplicitamente in questa direzione. L'unico riferimento esistente in proposito risale al comma 16 dell'articolo 35 della legge 448/2001, che è la legge finanziaria 2002, con il quale il governo era impegnato nell'arco di tempo di 6 mesi ad emanare un regolamento per definire i servizi pubblici locali da considerarsi a rilevanza industriale, regolamento che non è mai stato presentato. Il Forum Nazionale dell'Acqua Pubblica, ha provveduto a costruire una delibera tipo per l'inserimento nello Statuto dei Comuni di una formulazione che, nella sostanza, si basa sul riconoscimento che l'acqua è un bene comune naturale finito, indispensabile all'esistenza di tutti gli esseri viventi e dunque, in considerazione dell'esigenza di tutelare il pubblico interesse allo svolgimento di un servizio essenziale, con situazioni di monopolio naturale, considera il servizio idrico integrato come un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica. Con tale operazione i comuni dell'Ato hanno la potestà di decidere quale forma gestionale intendono adottare per la gestione del servizio idrico, in quanto servizio privo di rilevanza economica, e quindi scegliere di affidarlo direttamente ad un'azienda speciale consortile da essi costituita. Infatti, con la sentenza 272 del 27 luglio 2004, la Corte Costituzionale è intervenuta nell'ambito della normativa che disciplina i servizi pubblici locali. Con tale sentenza la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 14, comma 1 e 2 del decreto legislativo 269/2003, disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, in quanto tali norme determinavano un'illegittima compressione dell'autonomia regionale e locale in materia di servizi pubblici locali. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, tra le norme abrogate, anche dell'articolo 113 bis del decreto legislativo 267/2000, il TUEL, cioè di quell'articolo che disciplinava i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica. Secondo la sentenza citata, il titolo di legittimazione per gli interventi del legislatore statale costituito dalla tutela della concorrenza, e qui è molto importante, non è applicabile a questo tipo di servizi proprio perché in riferimento ad essi non esiste un mercato concorrenziale. Il legislatore statale, quindi, in materia di servizi può legiferare soltanto in riferimento al tema della tutela della concorrenza. Tutto il resto è demandato a livello locale. A questo punto, per l'ente locale, è possibile il ricorso all'articolo 114, azienda speciale del TUEL, che, combinato con l'articolo 31 dello stesso TUEL, porta a dar vita ad un'azienda speciale consortile. Infine, ci preme sottolineare, sia pure in modo sintetico, i motivi per i quali pensiamo che la scelta dell'affidamento ad un'azienda speciale consortile sia quella realmente rispondente ad una gestione pubblica del servizio idrico, a differenza dell'affidamento ad una società per azioni in-house. Le ragioni sono sostanzialmente due. La prima è relativa al fatto che a seguito dell'approvazione del decreto 135/2009 le gestioni affidate conformemente ai principi comunitari a società in house cessano improrogabilmente senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante alla data del 31 dicembre 2011. Oppure esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40% del capitale. La seconda ragione, e direi che in un minuto ho finito, la seconda ragione è decisamente più di sostanza, nel senso che un ente pubblico si muove nell'ambito del diritto pubblico, mentre una società per azioni, anche se a totale capitale pubblico, rientra in quella del diritto privato. Ora, questa differenza non è affatto secondaria o puramente di principio, anche se questo piano non va assolutamente sottovalutato. Infatti, per quanto ci riguarda, quando parliamo di acqua, di un bene comune essenziale per la vita e di un diritto umano da garantire a tutti, le questioni di valore e di principio non possono essere facilmente eluse. Ma per tornare al ragionamento, ci sembra importante sottolineare che stare nell'ambito del diritto pubblico in quello privato non è assolutamente la stessa cosa in termini di conseguenze per chi usufruisce del servizio. Essere azienda di diritto privato significa dover rispondere all'obiettivo di produrre utili, mentre un ente pubblico assume come vincolo il pareggio di bilancio, il che, per esempio, non è decisamente indifferente nella fissazione dell'andamento tariffario, a partire dal riconoscimento della remunerazione del capitale aziendale investito in misura pari al 7%, e più in generale per l'insieme delle scelte gestionali che un'azienda deve assumere. Allora, visto che mi mancano ancora 3 minuti, direi che in questi 2 foglietti e mezzo, in queste 2 cartelle e mezzo, come si dice, è riassunto il mio pensiero, il pensiero di chi a livello nazionale cerca di portare l'acqua nell'ambito pubblico e soprattutto alla gestione delle reti idriche. Inutile che vi dica che i 3 quesiti referendari hanno raccolto, se non vado errato, 1.700.000 firme, di cui 18.500 nella sola provincia di Modena, e quindi questo tema è sentito a livello nazionale, regionale, locale in misura molto notevole. Quindi qui andiamo dentro a una cosa che tocca i sentimenti, il cuore, la vita quotidiana delle persone. Allora, qui siamo in una situazione, per cercare di non nasconderci e di evitare possibilmente di, fra virgolette, passatemi il termine, fare i furbi, qui siamo nella situazione uguale a quella già decisa dal governo Berlusconi in carica. Qui abbiamo una società che ha un monopolio privato che si chiama ERA Holding, società per azioni, di cui il 56% di azioni, decimo percentuale in più o in meno, è detenuto dal pubblico, il resto è detenuto dai privati. Quindi qui siamo nella situazione di un'azienda che fa utili, milioni di utili, di euro di utili, e che specula naturalmente sulle attività che fa, perché deve rendere conto agli azionisti, che sono rilevanti, di varia provenienza, non solo italiana, e che quindi più si andrà avanti, più non risponderà all'ente pubblico. Paradossalmente io preferisco un'azienda totalmente privata a questo misto per dolci, perché qui si è passato da un monopolio pubblico a un monopolio privato, arricchendo i soliti noti e facendo, fra virgolette, del clientelismo con gli utili di questa società, che privilegiano specialmente negli ultimi tempi, ma ormai è assodato, delle parti politiche di provenienza ben specifica. Come tale, questa società è una società che non ha il diritto naturale di detenere il servizio di gestione delle reti idriche, perché in questa maniera adesso sembra che sia di proprietà pubblica e che il pubblico possa ancora gestire quello che fa, ma non è già più così, perché sono i manager della società che vanno a parlare con i vari sindaci, li convincono qual è la strada migliore e poi i sindaci traducono tutto questo in atti amministrativi e deliberativi. Noi vogliamo spezzare questo perverso meccanismo, e non è un tornare indietro, cioè tornare al passato con gli sprechi e le inefficienze, perché non è così. Gli sprechi e le inefficienze non si coniugano col privato o col pubblico, quindi le inefficienze e gli sprechi col pubblico e invece l'efficienza.